This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Buona giornata e bentrovati ancora una volta come ogni settimana all'appuntamento con il gaming Mr. Gadget Games. Buongiorno Riccardo Ferrari.
Buongiorno Luca, ciao anche Brian.
Ciao Brian.
Ciao Luca, ciao Riccardo.
Allora, siamo qui questa settimana, va in apertura del 2024, ad affrontare insomma i temi legati al mondo del gaming per questi giorni. Sono tanti in realtà. Partiamo Riccardo da un titolo che si sta rivelando un grande successo.
Sì, esatto, non è ancora uscito ufficialmente, ma è già abbastanza un successo. Si parla dell'ultimo capitolo di Prince of Persia, una saga storica che ormai ha diversi anni sulle spalle. L'ultimo titolo si chiama The Last Crown e sarà disponibile dal 18 gennaio, quindi tra davvero pochi giorni. Il titolo è sviluppato da Ubisoft Montpellier, quindi rimane sempre in casa Ubisoft, e già stato provato da diverse testate sia estere che nostrane e ha ricevuto un sacco di voti abbastanza alti, comunque sotto l'8 neanche io ho mai visto una recensione, comunque si parla anche di un 9 o un 10, quindi ottimo per Ubisoft dopo gli ultimi titoli, diciamo non proprio entusiasmanti. Giusto per fare un minimo di descrizione al gioco, si tratta di un Metroidvania 2.5, quindi è un titolo essenzialmente in 2D, però i personaggi, i nemici, gli ambienti sono invece strutturati in 3D. La mappa è esplorabile liberamente dall'inizio, quindi i giocatori potrà andare ovunque nei limiti delle sue possibilità, perché infatti essendo un Metroidvania molte delle opzioni, molte delle abilità non sono sbloccate all'inizio del gioco e quindi parte della mappa, aree segrete potranno essere solo esplorate una volta che si avanza sia con la storia che con la forza di come, diciamo così, del personaggio. È un genere davvero anche questo molto, molto vecchio, è nato con i primi Metroid di Nintendo e dall'unione anche di altri elementi di Castlevania e Konami, comunque giochi delle prime console. Invece il gameplay e il combat system sono davvero ben fatti, infatti sono tra i punti più meglio descritti del gioco. E per quanto riguarda la storia invece non sarà protagonista il principe di Persia come i vecchi capitoli, ma sarà in pratica la principessa Peach di un gioco di Mario, perché sarà il personaggio da salvare. Infatti il protagonista che vediamo anche nell'immagine, il trailer, è Sargon, che è un giovane membro di un clan chiamato gli Immortali, e il suo compito sarà salvare il principe di Persia.
Scusate, quindi per me che arrivo dalla Luna, se leggo Peach, Mario, eccetera, questo è un titolo per Nintendo?
È un titolo un po' per tutte le console, sia okay. Console che PC. Sì, l'esempio è perché di solito il principe di Persia è il protagonista del gioco, invece qua è più il personaggio da salvare, diciamo. È andato il titolo comunque perché l'ambientazione è quella. In queste ore c'è anche disponibile una demo e mi sembra proprio che Brian l'ha provata.
Sì, l'ho provata giusto ieri sera su PS5 e devo dire che mi ha colpito molto. La demo non dura tantissimo, dura un'oretta, ma permette di vedere chiaramente quali sono i due pregi maggiori del gioco, cioè il combat system, che è veramente fluido, veramente veloce, veramente anche impressionante dal punto di vista delle animazioni, e il platforming, che è ottimo e che riporta alla mente un po' quello dei primi episodi della serie. Ovviamente la demo, che dura un'oretta e mezza al massimo, non permette di apprezzare veramente quelle che sono le altre peculiarità del gioco, come la mappa molto intricata. La demo è molto lineare, non è un paio di segreti, una skin alternativa e così, ma nulla di più. Però devo dire la verità, solo provarla mi ha fatto venire una gran voglia di acquistare il gioco, quindi quando esce la settimana prossima probabilmente mi ci butto. E il consiglio è, se avete una console, visto che comunque la demo è disponibile su PS5, PS4, Switch, Xbox, e mi pare anche su PC tramite la piattaforma di Ubisoft, il consiglio è quello di provarla assolutamente.
Quindi insomma, potete farlo anche adesso, di scaricare la demo dunque di Prince of Persia The Lost Crown, per provarlo prima dell'uscita che ormai è imminente. Nelle settimane scorse, cioè la settimana scorsa invece, c'è stato un altro appuntamento importante per il mondo della tecnologia, che inevitabilmente raccoglie anche quello del gaming, cioè il CES 2024 di Las Vegas. Fronte gaming, com'è andata?
Beh, andata bene, se non ci focalizziamo sul software, nel senso che chiaramente il CES è il posto degli annunci hardware. Il più interessante, a mio avviso, è l'MSI Claw, che è un PC handheld, una console, insomma chiamatela come volete, di MSI, che scende in un'arena che è già in realtà abbastanza affollata, nel senso che abbiamo Steam Deck con la sua versione OLED, Lenovo Legion Go e anche ROG Ally di Asus, che tra l'altro sta scendendo di prezzo. La differenza di Claw è che, a differenza di tutte le altre le piattaforme, è totalmente Intel based, cioè non abbiamo una APU di AMD, ma un Intel Core Ultra 7 155H, che è uno dei nuovi core di Intel con architettura Meteor Lake. Quindi questo dovrebbe, si spera, dargli un piccolo vantaggio di performance rispetto ai chip Ryzen di AMD, e dovrebbe anche fornirgli qualche utilizzo in più lato IA, se mai dovesse diventare utile nel gaming. Per quanto riguarda gli altri annunci di peso, abbiamo sicuramente le nuove schede grafiche di Nvidia, la RTX 4080 Super, la 4070 Ti Super e la 4070 Super, che promettono un piccolo incremento di prestazioni, ma allo stesso prezzo della controparte standard. Questo non solo vuol dire che abbiamo delle componenti più potenti in circolazione, ma che quelle che già ci sono, cioè le versioni diciamo base delle medesime schede, si abbassano un po' di prezzo, visto che il problema delle GPU era proprio il prezzo abbastanza alto, questa cosa qui dovrebbe andare a mitigare un po'. Lato AMD abbiamo un paio di componenti, tra cui la più interessante secondo me è il nuovo Ryzen 7 5700X3D, che è una nuova CPU pensata appositamente per i gamer. AMD sul palco del CES ne ha parlato proprio come di una CPU per i videogiocatori, perché le sue performance in single core garantite da una V-Cache 3D sono più alte rispetto a quelle delle controparte Intel, per intenderci. E parlando proprio di Intel, abbiamo le nuove CPU, questa volta per la mobilità, Raptor Lake Refresh, che dovrebbero trovarsi sotto la scocca di tutti i portatili da gaming in arrivo nei prossimi 12 mesi, ovviamente di quelli Intel. Infine segnalo anche che Asus ha presentato ufficialmente il ROG Phone 8, che è diciamo il principale, forse addirittura l'unico in occidente smartphone da gaming sul mercato. Dovrebbe arrivare in uscita nelle prossime settimane, e insieme a quello tra l'altro hanno annunciato anche delle cuffie, un controller mobile. Quindi Asus sta veramente puntando molto sul gaming in mobilità, sia su PC handheld con la ROG Ally, sia su smartphone con il ROG Phone 8.
Ecco, devo dire che a proposito del ROG Phone 8, ho visto che Asus ha scelto di togliere quelle orrende luci LED e quelle impostazioni grafiche un po' da astronave, perché mi sono sempre chiesto se in nome del fatto di utilizzare uno smartphone cosiddetto da gaming si potesse sopportare di andare in giro con qualcosa di inguardabile, no? Perché un po' tutti i modelli che sono in circolazione per quanto riguarda insomma gli cosiddetti appunto smartphone da gaming, insomma, l'estetica pare che sia stata dimenticata, no? Che siano stati realizzati occhi chiusi, evidentemente non sono successi così grandi se si prende una direzione così diversa. Anche Sony ha fatto degli annunci, no? Però di secondari.
Sì, gli annunci di Sony del CES in realtà non sono stati giganteschi. Si è portata tre nuove colorazioni per PS5 Slim: Volcanic Red, che è un rosso scuro, Cobalt blu ovviamente, Sterling Silver, un grigino chiaro. Abbiamo poi la serie TV di God of War e di Horizon, insieme a quella di Patapon, che è stata annunciata, mentre per God of War e Horizon si sapeva già da tempo che erano in lavorazione. Sony ha semplicemente detto: ragazzi, stanno arrivando, quindi tenete duro. E poi c'è stato l'annuncio del film di Gravity Rush, che è un IP lanciata su PS Vita, poi uscita anche su PS4. Forse l'annuncio che più ha fatto scalpore anche dal punto di vista mediatico, ma lo dico giusto perché insomma, guardando il telegiornale se ne è sentito parlare, quindi magari è una cosa che ha fatto un po' più breccia, è il fatto che la nuova auto elettrica di Sony si può controllare con il DualSense di PS5, un po' come in Mario Kart però nella vita vera, ecco questi erano gli annunci principali.
Quando la vedremo poi però non è ancora dato sapere.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Allora, invece Riccardo, se PS5 ha svelato qualche carta, ma sì, ma poca roba, siamo ormai vicinissimi al momento in cui Xbox dovrebbe fare tanti annunci, no?
Sì, esatto. Quando metteremo giù il pad dal Prince of Persia The Lost Crown, infatti giovedì prossimo alle 21 ci sarà l'Xbox Developer Direct. Si concentrerà soprattutto su alcuni titoli, durerà circa un'ora e Microsoft svelerà soprattutto il gioco di Indiana Jones. Dopo essere stato annunciato nel 2021, il gioco finalmente si vedrà. Alcuni insider parlano di un gioco praticamente finito, già quest'estate si diceva che fosse al 50%, quindi comunque molto vicino per un videogioco all'uscita. Quindi ci aspettiamo un trailer bello corposo, soprattutto di gameplay, e magari già una data di uscita, perché comunque il gioco è in lavorazione da diversi anni. Fonti interne tramite sito web di Microsoft e Bethesda ha spoilerato il titolo del gioco, dovrebbe essere Indiana Jones and the Great Circle, però tutto a confermare questa cosa. Oltre a Indiana Jones poi si vedrà ancora Senua's Saga Hellblade 2, comunque titolo molto atteso da parte di Xbox. L'ultimo capitolo, cioè l'unico, il primo, è uscito nel 2017 e anche questo gioco è stato annunciato nel 2020. La data di uscita è 2024, speriamo quindi che ci sia una data più specifica, speriamo magari entro l'estate, però è tutto da vedere. Ultimi due titoli che saranno sicuramente mostrati è Avowed, spero che si dica così, è un action GDR di Obsidian, che sono gli stessi che hanno creato Other Worlds e Fallout New Vegas, quindi un titolo abbastanza atteso, però un po' più di nicchia, diciamo un gioco di ruolo un po' più di nicchia, e ARA History Untold, sviluppato da Ubisoft ma pubblicato da Xbox. È stato chiaro anche Microsoft che non ci saranno i titoli targati Activision Blizzard in questa conferenza, però diciamo che di carne al fuoco ce n'è, in un'ora c'è molto da mostrare, soprattutto Indiana Jones e il Blade 2, speriamo che ci sia una data di uscita ufficiale e che sia nel più breve tempo possibile.
Bisogna dire che bisognerebbe dare il premio pazienza a tutti i gamers più appassionati, perché insomma titoli annunciati nel 2020 non ancora disponibili vuol dire che veramente bisogna avere una calma serafica da competizione, no? Per il mondo dei videogiochi. Invece Brian, prima di chiudere c'è stato un altro maxi leak dedicato a Nintendo Switch.
Di nuovo, sì, Nintendo Switch 2, forse abbiamo la finestra di uscita, nel senso che il produttore di accessori AI Shark ha rilasciato una press release relativa alla sua prossima generazione appunto di accessori per console, dicendo che questi ultimi saranno disponibili a settembre 2024 insieme a Nintendo Switch 2, quindi probabilmente abbiamo un mese quantomeno di uscita. A questo punto vuol dire che la console potrebbe essere presentata a giugno più o meno. Oltre a questo, anche la scheda tecnica completa di Switch 2 è stata leakata negli scorsi giorni. Peculiarità è che avremo un chip di Nvidia che al momento ha nome in codice Drake. anche qui, come dicevo prima riguardo a MSI Claw, si tratta di un'architettura un po' particolare, perché appunto è vero che Nintendo Switch ha attualmente un'architettura basata su un chip Nvidia, però il mercato attualmente spinge verso architetture di AMD, quindi questo potrebbe rendere un po' più difficile per esempio i porting. Detto ciò, la CPU dovrebbe essere una CPU A78C a 8 core basata su un nodo di TSMC a 4 nanometri, mentre la GPU sarà una GA10F con 12 streaming multiprocessors, il che vuol dire che l'architettura è la stessa delle RTX di serie 3000 di Nvidia, quindi dovrebbe esserci supporto per il ray tracing in teoria. Secondo i leaker, la RAM sarà una memoria LPDDR5 da 12 o da 16 giga, non so se le possibilità siano quelle oppure se ci saranno entrambe le varianti, magari a seconda del c'era una Switch Pro oppure un modello di base, un modello un po' più costoso, questo è ancora da capire. Mentre l'unica pecca, a mio avviso, se questo leak fosse vero, è lo schermo, perché abbiamo un LCD da 8 pollici 1080p con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, quindi nulla di stratosferico, ecco.
Sì, che ecco, quella sarebbe un po' la delusione, insomma, perché ormai i 60 Hz nel mondo degli smartphone rimangono solo ed esclusivamente sui prodotti davvero meno costosi. Posso fare una scommessa su Nintendo Switch 2? Costerà di più di quella precedente. Questo potrei mettere quasi la mano sul fuoco. Si parla anche del fatto che addirittura la memory potrebbe essere solo esterna e solo sulla docking station, se...
Sì, è possibile, se ne è parlato un po' nelle scorse settimane. L'idea è quella che non tanto forse le memory card, ma proprio lo slot per le cartucce. Quindi se si vuole giocare su cartuccia si deve avere la Switch nel dock, ma poi il gioco viene installato sulla console, quindi nel momento in cui dopo la prima installazione si rimuove la console, si può comunque giocare al gioco su cartuccia, ecco, solo che viene installato nella memoria della console, un po' come avviene adesso su PS5 per i giochi su disco. Serve il disco inserito, però il gioco viene installato direttamente sulla console. Non credo che sia una scelta che va a impattare troppo, credo che serva semplicemente per risparmiare un po' di spazio sotto la scocca per chip componenti, e se questa cosa qui aiuta un po' a migliorare le performance della console, ben venga, perché il problema di Nintendo è sempre quello delle performance, insomma.
Certo, allora vediamo, comunque credo che il dato che si estrapola, che sarà un 2024 ricchissimo. Allora, giovedì 18 dunque l'Xbox Developer Direct, quindi avremo modo di parlarne la prossima settimana, anche dell'arrivo di Prince of Persia, quindi grazie Riccardo Ferrari.
Grazie Luca, buona settimana a tutti.
E buona giornata anche a Brian Arnoldi. Ciao Brian, ci troviamo la prossima settimana.
Ciao Luca.